ci siamo. Dopo okay. un'eternità di problemi tecnici.
Ce l'abbiamo fatta, siamo in ritardo,
sì,
ma...
Scusate, ma l'arte dell'arroccarsi sta sentendo.
Siamo rimasti alla Pasquetta noi, stiamo però, digerendo. Quindi
però siamo tornati in studio, Pier. Siamo tornati in studio, incredibilmente.
Sì, finalmente,
eh?
Che bello, che belle sensazioni, che belle emozioni. E rientrare un po' di problemi, perché sai, è da un po' di tempo che mancavamo qui in studio. Quindi sistemare le postazioni, sistemare questi microfoni. Tra l'altro, da notare l'arte di avere questo coso penzolante qui. Ma va bene, veniamo a noi. Allora, innanzitutto un saluto a tutti. Come al solito sono Pierpaolo Castrignano e qui a fianco a me lascio le presentazioni.
Filippo Bordin.
Penso che ormai ci conoscete. Quindi...
E benvenuti all'ennesima puntata, la sesta
di quest'anno. Di
la
questa
sesta
stagione.
Puntata stagionale.
Anzi
di...
no, in realtà è l'ottava perché abbiamo fatto il prestagionale. Abbiamo fatto il
prestagionale conta come 0-1.
Ah, conta come 0-1. Va bene, siamo già...
Ma scusa, okay, le grafiche giusto, le fai giusto, tu, giusto, dovresti giusto, ricordarti.
Giusto. Troppi numeri nella testa, troppi
niente,
numeri.
Comunque, ricapitoliamo. Niente, sesta puntata stagionale.
Auguri passati a
esatto,
tutti, bentornati.
Ben ritornati.
Bentornati anche noi.
Dalle vacanze che purtroppo sono durate poco e sono già finite.
E veniamo a noi che invece non è finita, almeno per quest'anno, almeno non ancora.
Il dominio
Red Bull e comunque il campionato di Formula 1.
Non accenna a dare segni di cedimento. Perché questo weekend si è svolto, molti di voi non se ne saranno neanche accorti perché dopo aver visto magari per sfiga, perché vi eravate svegliati alle 8 della mattina le qualifiche del sabato e vedendo l'1-2 facile,
della
più
Red
facile
Bull.
Della storia forse della Red Bull, avete detto chi me lo fa fare di svegliarmi alle 7 di mattina. Comunque se vi foste persi quel spettacolo immenso che è stato questo Gran Premio e tutte le bagarre in pista che si sono susseguite e tutto quanto, siamo qui apposta noi per riepilogarvelo e per raccontarvi un po' quello che è successo a partire da diciamo qualche stoccata in conferenza stampa. Questa volta non facciamo la sezione dedicata alle telenovelas della Formula 1, ma si è discusso un pochettino di alcune cose in conferenza stampa. Si è discusso in particolare della penalità rifilata, come abbiamo fatto noi due settimane fa, a Fernando Alonso. Con Fernando Alonso che ha detto senza giri di parole che insomma ha detto che non parla perché sennò lo squalificano dal mondiale, una cosa del genere.
Sì, no, verissimo.
Non è andato, perché
nel momento in cui appunto aveva rallentato anche nel Gran Premio di Suzuka, le avevano posto questa domanda e lui ha detto non vi dico se ho rallentato per dare la scia a Norris perché ho paura che poi mi squalificano, quindi era collegata questa frecciatina, era collegata al Gran Premio scorso, al Gran Premio passato,
sempre molto pacato.
Tra l'altro i piloti si sono espressi comunque sulla penalità di Alonso e anche Leclerc si è espresso e ha detto che appunto secondo lui era giusta, quindi dava ragione a me. Bordo
dava
Leclerc
ragione
dava
a
ragione a me però non i 20 secondi ma bensì una penalità in termini di posizioni, quindi in questo caso magari un'unica posizione, perché magari i 20 secondi possono essere 10 posizioni se sono tutti ravvicinati, magari se è uscita una safety car qualche giro prima, o 20 secondi per come nel caso di Verstappen sono praticamente nulla, quindi non cambierebbe la situazione finale a fine gara. Quindi Leclerc si è espresso e ha dato ragione a me.
Hai visto?
Ha dato ragione
ma
a me.
Ma sai, se ne può discutere, ci sono tante persone che invece erano più della mia idea e se possiamo trovare un sunto di questa cosa è le penalità si danno per le gare successive. Se la gara è finita, parla il risultato della gara. Per queste cose qua soprattutto, basta. O dai la penalità in pista sul momento, o se è a fine gara e la gara si conclude, penalità per una o più gare successive. Il risultato della pista, del campo, tutto quello che vuoi, deve essere sempre sacro. Il mio mero punto di vista. Se si tratta di una cosa che è uscita 10-15 giri dalla fine, che è stato detto la investighiamo dopo, posso anche capire. E non dovrebbe succedere perché dovrebbe esserci la certezza che tu arrivi in un punto, arrivi in quel punto. Però posso vagamente capire. Ma le cose dell'ultimo giro che si protraggono e si ripercuotono sull'esito della gara, vergognoso.
No, sono d'accordo. Più che altro è anche brutto, anche per gli spettatori. Magari, soprattutto considerando le prime tre posizioni, magari c'è qualcuno che sale sul gradino più basso del podio, che poi deve restituire il trofeo il giorno dopo all'altro pilota, perché magari
esatto,
la FIA, il 20, 27, 28 ore ore dopo ha deciso, finalmente ha preso una decisione di penalizzare chi era salito sul podio, aveva festeggiato e ormai stava già pensando al prossimo weekend. No, sono d'accordo.
Ho visto di polemichette di questo tipo. O ad esempio ricordiamo un buon Sebastian Vettel in Canada nel 2018, se non vado errando, e che giunto alla vittoria con la sua Ferrari venne poi penalizzato per una manovra assolutamente tranquilla, mio mero punto di vista, nel senso che era uscito dall'erba, è rientrato tranquillamente, Hamilton stava arrivando,
me la ricordo,
e venne penalizzato di 5 secondi per non, senza neanche che ci fosse un contatto, capito, niente di niente, cioè stava rientrando sull'erba che non ha il controllo della macchina, che doveva fare, e lui prese il segnalino del primo posto e se lo mise sulla sua macchina.
Lo ricordo lì, bene,
gran furto ma gran capolavoro secondo me di Seb a livello di show.
Sì,
ecco.
Sì. Tra l'altro, Seb, abbiamo qualche news.
Sì, è stato chiacchierato.
Il signorino qui accanto a me, nonché appunto collega, e ormai formiamo una coppia qui in studio, e mi aveva mandato per il primo aprile su Instagram un meme dove mi voleva fare il pesce d'aprile, dove appunto Vettel voleva ritornare in Formula 1, in particolare con la Mercedes. Ma alla fine quel pesce d'aprile che il signorino qui mi voleva fare si è trasformata in una probabile, possibile realtà dei fatti.
Smentiti, ma non smentiti da Toto, mettiamola così, perché la
Toto si sta divertendo,
per forza.
Per Toto sono tutti i suoi piloti, c'è Max, c'è Alonso, c'è Sainz, c'è Vettel, ci sono tutti. Per Toto non ha escluso nessuno, c'è Antonelli,
certo.
C'è Kimi Antonelli che
ma
ricordiamo.
Ma il resto che devi fare, cioè quando sei in quella situazione lì, la macchina non è competitiva, hai tutto il tempo di dedicarti a ste robe, cioè è anche normale che fai un po' di show. Poi se n'è andato Gunther Steiner, deve deliziarci in qualche modo qualcun altro con delle perle.
Verissimo. Ma direi arriviamo a noi e parliamo del Gran Premio di Suzuka. Qualche informazione sulla pista ce la vuoi dare tu, Bordo? La do io.
Guarda, lascio a te questo onore molto volentieri.
Ok, allora siamo a Suzuka in Giappone, la casa del giovane nipponico Tsunoda, nonché ormai mio idolo. E qui ricordo la classifica che abbiamo fatto all'inizio della stagione. Comunque sia, Suzuka, la pista delle piste, direi, pista storica, 1987 è stata disputata la prima gara e viene definita la pista delle piste perché semplicemente tutti i team cercano di trarre più informazioni possibili, essendo comunque un circuito molto variegato, e tra l'altro di tutti i circuiti della Formula 1 attualmente presenti è l'unico a forma di 8, quindi ricordiamo
molto,
anche
molto
questo
particolare,
sì.
Molto particolare.
Il primo settore è tanto diverso dal secondo, il secondo è diverso sia dal terzo che dal primo, quindi una pista molto diversificata fa raccogliere molti dati per i futuri aggiornamenti. Quindi ci sono due possibili scenari qui a Suzuka: o chi ha già portato aggiornamenti come Red Bull e Aston Martin e può verificare se effettivamente questi aggiornamenti abbiano portato delle effettive progressioni, degli effettivi sviluppi e dei miglioramenti, oppure seguire la filosofia magari di Ferrari di raccogliere i dati in questa pista quanti più possibili, quindi individuare i punti critici della monoposto e prepararsi poi per le gare future. Quindi infatti ricordiamo che per Ferrari gli aggiornamenti attualmente sono previsti per Imola, e totale sono 18 curve, quindi un bel po', tra le quali ricordo le principali, lo Snake, ormai famoso a tutti, dove la Ferrari soffriva questo
Snake
fine settimana,
copiato e ricopiato e ricopiato più volte.
Sì. Ad Austin c'è una cosa simile.
Il signor Tilke, uno dei pochi, delle poche perle del signor Tilke.
Sì, e 18 curve tra cui appunto lo Snake, la Ferrari soffriva su questo Snake, ma poi ne parleremo, e per un totale di 5,8 km, quindi un circuito abbastanza lungo, e infatti i tempi sul giro erano più o meno sull'1,30, 1,35, in base poi se si valuta la qualifica dove si è più veloci o la gara dove si è un po' più lenti.
Esatto.
Penso di aver fatto una presentazione
Madonna,
abbastanza generale.
Mancava solo l'aria sulla quarta corda, però complimenti. Sì, gran bel circuito, devo dire, molto difficile anche a livello di simulatore, nel senso se per chi si prendesse la briga di giocare a Formula 1 con PlayStation o con insomma un set degno di questo nome, quindi con volante e pedaliera.
Io ci gioco attualmente al Real Racing.
Io poi sai, è una pista comunque stretta, no? E molto impegnativa, e quindi di solito le gare tendono a non essere particolarmente spettacolari a livello di sorpassi, quanto piuttosto magari colpi di scena, errori dei piloti, perché appunto io mi piace definirla una pista che da guidare è forse una delle più spettacolari, se non la più spettacolare, ma è una pista che a livello di spettacolo non dà chissà che garanzie.
È vero, per gli spettatori non regala grandi emozioni. Come ha già detto Bordo, la pista è stretta, le vetture ad oggi sono molto grandi, sono larghe e lunghe, e concludere dei sorpassi, poi ricordiamo che c'è una sola zona di DRS, per quest'anno è stata prevista una zona di DRS un po' poco, un po' limitata, e quindi lo spettacolo in pista, è vero, non era dei migliori.
Lo spettacolo è sulle tribune, però, perché i tifosi giapponesi, che salutiamo, non ce ne sono qui ad ascoltarci, però
ci stiamo lavorando.
I tifosi giapponesi danno sempre spettacolo con tutta una serie di travestimenti, di gadget, di anche dei vestiari tipici. Ho visto bellissima un'inquadratura dei tifosi sulle tribune vestiti con una specie di armatura da samurai rossa e con il logo della Ferrari stampato sopra, o della Red Bull, devo dire molto carino, anche quelli con il tradizionale cappello. Tutto con i colori di Red Bull, di Aston Martin, sono simpatici, mi piacciono molto i tifosi giapponesi, devo dire.
Io ne ho visto uno travestito da Red Bull, ma che a un certo punto si è spogliato ed era, tifava Fernando Alonso, maglia della Aston Martin.
che capolavoro.
Sì, no, molto simpatici, diciamo, da valutare, è un possibile viaggio in Giappone, magari, glielo dirò.
Esatto. Scrivono, buonasera, sono il tifoso giapponese.
Chi ha scritto?
Antonio,
allora, se ho capito chi è Antonio, saluto. Esatto. Tantissimi saluti ad Antonio.
Salutiamo tutti oggi.
Sì, salutiamo comunque a prescindere tutti quanti quelli che ci ascoltano.
Esatto. E beh, proseguiamo, raccontiamo un po' appunto degli aggiornamenti portati, perché tu hai dato un po' un accenno, ma sostanzialmente alla fine lato tecnico, qui mi ci fiondo io, che
vai.
Che io ho queste chicche, le adoro.
Sì, lo so.
Praticamente diversi Bobby. Diciamo aggiornamenti minori, nel senso che non hanno fatto dei grossissimi cambiamenti, ma hanno cambiato tanti piccoli pezzi, tante aggiunte, cose di dettaglio che permettono però di recuperare qualche decimino in un contesto in cui Red Bull, a parte la classifica, è molto corta sulle 2/3 fasce, nel senso che abbiamo la Ferrari che sta leggermente sopra, ma che comunque fa parte del pacchetto per il secondo posto, che comprende McLaren e una tra Mercedes e Aston di gara in gara, e poi c'è il pacchetto di mezzo che comprende sicuramente Aston Martin, mi viene da dire Racing Bulls a questo punto, e poi il resto un po' della griglia, con in fondo l'Alpine.
Sì, guarda, lasciamo stare il caso.
Esatto.
Alpine
che non ha portato chissà che aggiornamenti, tra l'altro.
Ma dove vogliamo andare?
E quindi fondo nuovo.
Ne parleremo.
Fondo nuovo per Red Bull, tra gli altri, e tra le varie cose. Fondo invece è un aggiornamento importante per una macchina come Red Bull, soprattutto perché il fondo con questo tipo di vetture è la parte che genera più carico della macchina, fondamentalmente, perché ha tutta una serie di canali venturi che appiattiscono al suolo la macchina, e quindi cambiare il fondo molto probabilmente non hanno chissà stravolto i disegni, per carità, però cambiare il fondo può avere un impatto significativo sui flussi e quindi sulla resistenza all'avanzamento. Poi
sì. Tre principali aggiornamenti, appunto anche quello sul sistema di raffreddamento, appunto sulle pance, è stato ampliato il sistema di raffreddamento, e sono stati invece eliminati sul cofano motore.
Esatto.
Sì, quindi vari aggiornamenti. Ormai la Red Bull era già veloce.
Vabbè, ma scusa.
Con gli aggiornamenti, non lo so, sai cosa? Ad oggi cosa mi sento di dire? Sì. Che hanno raggiunto una certa marginalità, cioè non... La curva si è un po' appiattita di sviluppo della Red Bull, anche perché
sì,
è una macchina che è partita già perfetta.
No, sì e no. Perché...
C'è ancora margine, dici?
Allora, secondo me sì, ma molto, molto, molto semplicemente perché... Ciao Marti.
Salutiamo Martino.
Perché cioè, è il motivo stesso per cui sono passati il concept della RB19 a stravolgerlo per fare quella che poi è la RB20. Perché si erano resi conto che lo sviluppo della RB19 era arrivato abbastanza ad appiattirsi come curva, e quindi hanno provato a ridisegnare completamente la filosofia per ritornare indietro con la curva e avere molto più margine. Quindi secondo me, in realtà, per quanto poi il limite sia dato anche dai regolamenti, nel senso che queste macchine tutte stanno tendendo ad appiattirsi divertirsi con i decimi guadagnati. Comunque stiamo parlando di squadre che recuperano più di un seconda stagione ancora, quindi in realtà la curva è tutto fuorché appiattita, soprattutto per Red Bull quest'anno, che ha cambiato filosofia. Le altre sono andate verso Red Bull, Red Bull è andata già oltre, quindi secondo
vero,
me no.
Vero, vedremo. Però rispetto all'RB19, non so, sembra più promettente la situazione. Nonostante un 1-2 in Giappone, che ripeto è la pista delle piste, se vai forte in Giappone con molta probabilità vai forte anche sulle altre piste.
È vero.
Ma torniamo a noi, quindi weekend di gara, parliamo... altri dettagli tecnici no?
No, dettagli tecnici niente di particolare.
Ci fermiamo.
Esatto.
Ok, in Ferrari abbiamo detto non ci sono stati aggiornamenti previsti, come già detto prima.
Hanno montato giusto un piccolissimo tirante vicino alla sospensione, ma niente,
diciamo,
di particolare,
non influisce tantissimo.
Upgrade minori e anzi ho visto un bel sorriso nel volto di Sainz quando gli hanno chiesto su degli upgrade di Imola, quindi chissà che non sappia qualcosa che noi non sappiamo.
Vediamo. Anche questo fatto, questa cosa di aspettare, non portare magari a aggiornamenti insensati giusto per dire sì abbiamo portato l'aggiornamento e poi deludere le aspettative dei tifosi. Guarda, Vasseur, veramente mi volevo ricollegare a questo, gran bel lavoro, complimenti.
Sì, Fred Vasseur, devo veramente dire, e anch'io sono tra quelli, tra i suoi più fieri sostenitori, assolutamente sì.
Si respira aria di serietà e professionalità all'interno di Ferrari in questo momento,
decisamente,
e testa bassa a lavorare e progredire.
Ma l'evidenza più grande secondo me è stata qua quando alla presentazione della macchina, una presentazione molto sobria e senza nessun leak, che erano anni che la macchina veniva leakata giorni prima, cioè quello li ha presi tutti per il collo e gli ha detto: "Raga, qua si fa come dico io, qui si lavora seriamente, se no quella è la porta." E infatti il buon, non mi ricordo il suo nome, però l'ex capo del aerodinamico,
sì, Sanchez.
Sì, Sanchez gli è andato in bel servito, è andato in McLaren dopo 3 mesi gli ha dato il ben servito. Ora, per quelli che piangono quando dicono "ah, licenzia tutti, ma poi non vuol dire che fai la macchina buona", insomma, un motivo c'è.
Però McLaren ci ha messo 3 mesi a capire che non era cosa, la Ferrari ci ha messo qualche anno in più
va bene,
a capire che non era un
ottimo ingegnere. Serviva qualcuno che dicesse: "raga, detto in tutta sincerità, ok che siamo un'azienda che vende macchine, ok che siamo il brand più forte del mondo, lo siamo stati per molti anni, però la filosofia è che qui bisogna vincere le gare, perché va bene tutto, ma la politica eccetera, ma qua bisogna vincere le gare, possiamo avere tutta la politica che volete, ma se poi non vinci le gare perdi anche forza di marchio", soprattutto perché il buon Drake, il signor Ferrari, anzitempo lui aveva creato la scuderia nel 29 e solo nel 47 la fabbrica, ma la fabbrica era nata per finanziare la scuderia, e quindi è giusto anche un po' ricordare ai dirigenti, guarda che zanzaruna che è entrata, qual è la filosofia della...
Molto bella.
Qual è la filosofia della scuderia, ecco. Ma veniamo brevemente al venerdì,
alle prove libere, dai,
siamo
andati lunghi con questa introduzione. Esatto. Prove libere, le FP1 cosa ci dicono? Visto che, considerando che le FP2, riassumendo,
cosa ci dicono le FP1? Red Bull domina, ma soprattutto la Williams è con le pezze, non so se si può dire, vabbè lo dico,
no,
con
dillo.
Pezze al culo.
Sì, perché ti stai già trattenendo.
Cioè, perché... no, scusate, ma andava detto, perché insomma, riparato il telaio, che tra l'altro hanno dato quello riparato al povero Cristo di Sargent.
Questa cosa fa ridere, non fa piangere.
Logan, siamo con te, 40 milioni a stagione per niente. Tra l'altro tira fuori il Gotifi mentre che io racconto.
Dove sto?
È nel mio zaino.
Aspetta che vado a prenderlo in onore di Sergio Ant.
In diretta,
vado a prendere,
bravo,
il Latifi.
E quindi proseguendo un po' nella cosa, e quindi gli danno il telaio riparato, e lui ovviamente non ha lo stesso feeling che avrebbe con un telaio nuovo. E cosa succede? Succede che fa a muro nelle prove, distrugge, eccolo, gran rimpianto. Mamma mia, che bello. E quindi che succede? Succede che va a muro, distrugge la macchina, deve saltare l'FP2 perché gliela devono ricostruire. Per fortuna non l'ha distrutta così tanto da aver necessità di un nuovo telaio nuovamente. Ergo, ha potuto poi concludere il Gran Premio. Ma ragazzi, è una situazione incredibile. Incredibile, che poi ne riparleremo anche nel corso del commento della gara, perché è sempre più di attualità.
Stavo facendo una cosa importantissima.
Williams, scusate, ancora non ha un telaio di riserva, ancora non ce l'ha e non arriverà prima di un altro paio di gare?
È un'assurdità, sì, probabilmente penso di sì, ma è una cosa assurda.
Oltretutto la macchina
è una questione anche forse di budget cap.
È un cesso. Sì.
Non quasi l'anno quanto Alpin, però...
L'anno scorso era forte, quest'anno l'hanno veramente trasformato in un cesso. Io mi chiedo, dicevano che i soldi del telaio di scorta li avevano investiti nel fare pezzi per aggiornamenti o per comunque sviluppare al meglio la macchina in termini di efficienza aerodinamica. Cosa hanno fatto? come si è passati?
Un'idea ce l'ho.
Vai.
Allora, bisogna tenere in considerazione le motorizzazioni. Ricordiamo che AS, ti ricordi all'inizio anno che ad AS, considerando tutto il trambusto interno, la situazione amministrativa e burocratica interna al team, non era delle migliori. Sì. Non avevamo grandi aspettative, ma è motorizzata Ferrari. E la Ferrari quest'anno è seconda forza del mondiale, con un certo distacco dalla terza e dalla quarta rappresentate da McLaren e Mercedes.
È vero.
Quindi devo dire che questa cosa delle motorizzate rispecchiano nelle retrovie, alla fine, i duelli che ci sono lì avanti. Vediamo.
A parte Steak che ha problema dei dati.
Va bene, dai, Steak a livello... Vabbè, dai, è un po' nuova ancora. È cascato il Latifi.
No, a muro.
È cascato il Latifi. Anche qui, anche in studio.
Basta,
vabbè,
bandiera gialla.
Lo raccogliamo dopo,
bandiera gialla, safety car e tutto. Spostamelo, che sennò prima o poi lo calpesto.
No, più che altro mi dispiace.
Oh, sono 9 punti di tessera delle fotocopie UNITN, eh. Cioè, sono importanti.
Quindi sì, ecco, Williams delude, ma perché delude anche Mercedes. Quindi c'è correlazione. Cioè, c'è correlazione tra Mercedes e Williams. Se una non va bene, non va bene anche l'altra. E questo lo vediamo in pista. Comunque sia, ritornando all'FP1, Red Bull vola. Ferrari non da meno, soprattutto nel long run. Nel long run fa vedere degli ottimi passi gara. La McLaren e la Mercedes pure non male.
Sì.
La Mercedes nell'FP1 quasi iniziava a far paura, nel senso che c'erano delle aspettative un po' negative su Mercedes. Invece nelle prove libere tutto
sembrava
sommato
migliorare.
Sì,
migliorare.
Sembrava al di sopra delle aspettative,
esatto,
che ci eravamo fatti.
Esatto.
E Aston Martin che ha portato aggiornamenti con Stroll,
sì,
ma sembrano essere stati portati invece sulla vettura di Alonso, perché cioè sembrava con gli aggiornamenti hanno fatto un passo indietro e quindi si spiegano le performance di Stroll.
Non sarebbe la prima volta, anche l'anno scorso è andata
così.
Può
essere, perché c'era un abisso tra Alonso e Stroll, cioè con il nuovo pacchetto di aggiornamenti Stroll doveva, non dico stare sopra ad Alonso, ma almeno affiancarlo, stare al di dietro, e invece non è stato così. Williams, l'abbiamo già detto, ha dato il telaio ad Albon ed è ridicolo. Per ultima passiamo alle FP2.
Niente, pioggia.
E pioggia, non è uscito quasi nessuno.
Norris fa il miglior tempo.
Nessuna raccolta.
Passiamo al sabato, alle qualifiche.
Passiamo direttamente
sabato,
alle qualifiche.
Ma sì, FP3
sono un riassunto dell'FP1.
FP3 si è girato ancora per fare tempi.
Red Bull ancora vola, long run, buono Ferrari.
Esatto. Quindi Ferrari alla vigilia promette bene sul passo gara e sul degrado gomma. Mantiene comunque i soliti problemini che ha questa vettura sul giro secco. E ragazzi, il giro secco è un crucio che ci porteremo dietro per un po', però
al
devo dirti,
sì,
è un po' l'inverso dell'anno scorso, no?
Preferisco.
Pure io, i punti si fanno la domenica. Yeah. E quindi veniamo poi a queste benedette qualifiche. Partiamo proprio dal discorso che Ferrari non riesce a trovare il giro, addirittura Leclerc brucia non so quanti set di gomme in Q1, al punto
in Q1 ce ne sono stati due.
Esatto.
Ha utilizzato due gomme rosse.
Ha usato 4 set di rosse nuove tra Q1 e Q2, arrivando in Q3 che aveva
un unico set, un solo
colpo.
Oppure in realtà, ma ne parliamo magari dopo, sì, nel Q1 si è bruciato il due set di gomme, e in realtà, no, lo accenno già ora, nel Q3 poteva farselo un secondo giro ma con gomma usata nel Q2.
Sì.
Abbiamo visto Leclerc che nel giro secco non riesce a comprendere ancora bene la macchina, e soprattutto l'avevamo già visto le altre volte, vuole uscire nel Q3, far registrare il giro con gomma nuova, senza testare, senza provare con gomma usata.
Perché non ha fili, ma poi sono anni che la Ferrari, in particolare Leclerc, fa un po' fatica a trovare il feeling con la macchina qui a Suzuka. non so per quale motivo, ma è un po' una costante questa cosa.
Sì, no, è vero, ma al momento mi sento di dire che Leclerc in realtà non ha trovato il feeling con questa SF24. Non ancora completamente, vedremo. No. Gli aggiornamenti saranno indirizzati su di lui. Ricordiamo che con il passaggio, con la mancanza di Sainz per il prossimo anno, la Ferrari comunque si orienterà a costruire, ad aggiornare la macchina in base appunto alla guida di Leclerc, che ad oggi mi direi finalmente dopo tanti anni è da considerare come primo pilota e non come pilota alla pari di Sainz. Però esatto. Sainz riesce a mettersi davanti.
Sainz però in questo momento sta dicendo però poi la pista parla.
Sainz sta facendo parlare,
la pista sta sopra i contratti. Il contratto lui ne ha bisogno, quindi tra il fatto che si è operato soltanto una gara, il fatto che in qualche modo aveva un bisogno disperato di farsi vedere, Sainz sta piottando alla grandissima. Veramente complimenti a Sainz, niente da dire.
Infatti anche Red Bull, diciamo anche all'interno del team della Red Bull, giravano voci su un possibile arrivo per il prossimo anno.
Guarda, e ti dico, prima di Monza difficilmente sapremo chi sarà e dove, secondo me.
E se ci sarà, Ma non è da escludere che ci sia il prossimo anno Sainz.
Oh, dai, un pilota che ti fa un avvio di stagione del genere.
Sì, no, è vero.
L'unico in grado di battere Red Bull l'anno scorso, un sedile se lo trova. È vero che ci sono tanti niños che sono belli promettenti nelle academy dei vari team, però è anche vero che ci sono dei top team che hanno bisogno di un pilota. E cosa fai? Sai, mettere un giovinastro su un top team è sempre una cosa rischiosa per entrambi. Vedi Red Bull con i vari Gasly, Albon, a parte Verstappen, scommessa vinta, la grandissima. Oppure ti faccio un altro esempio, quello che potrebbe essere ad esempio Russell quando correva, è andato in Mercedes al primo anno, vabbè che era un po' navigato, però aveva fatto 2 anni in Williams. O non è un top team, però Mick Schumacher che si è bruciato alla grandissima in Haas, capito? Cioè è un rischio andare di rookie, e se sei un top team lo è ancora di più, quindi comprendo che magari, cioè secondo me lui sicuro un sedile ce l'ha. Poi il Papi ha fior di contatti anche in Audi, eventualmente Audi cerca 2 guide top per 25, quindi perché no? E dunque, beh, ma
vogliamo leggerla questa non mi veniva la qualifica,
la top 10,
facciamoci tutti da questa volta.
Vabbè, comunque Verstappen stampa una pole non molto distante dal compagno di squadra,
Perez aveva feeling
con un 1.28 basso, anche Perez sull'1.28 basso, Norris terzo, seconda fila con un tempo un po' di 2 decimi
discreto, non male,
superiore. Sainz quarto, Alonso quinto, Piastri sesto, Hamilton settimo, Leclerc ottavo. Solo ottavo, lui non è riuscito a trovare il colpo.
Durante le interviste di Sky lui ha affermato di aver dato il massimo, di aver fatto il possibile.
Visto? No,
quindi
però tu, Suzuka, io ti dico, vedi un po' se il pilota si trova o meno in base a quanto fa correzioni e quanto scoda nello Snake. Se scoda e fa tante correzioni è difficile, cioè
lui infatti
non ti può uscire un giro molto buono, perché là è ad alta velocità, cioè vedi Verstappen che fa così, come fare le curvette leggerine che ci sono in auto Brennero.
Sì, è vero, vero. Ma infatti ricordiamo che Leclerc perdeva da Sainz 1 decimo nel primo settore, che è appunto il settore in cui c'è lo Snake, quindi tanto 1 decimo in qualifica nel primo, in un unico settore, è veramente tanta roba. Ma continuiamo, Russell nono, decimo il signor
il padrone di casa Yuki Tsunoda. Seguito da Ricciardo, 11esimo comunque.
Vabbè, ma Ricciardo,
lo so, però già essere arrivato ultimo del degli esclusi del Q2,
messo fuori da Tsunoda, tra l'altro.
Esatto, cioè, voglio dire, ci può stare.
Ci sta.
Considerando
che
tutti i top, a parte l'Aston Martin, hanno portato entrambi i piloti in Q3. Molto bene. Meno bene del solito le AS in qualifica.
In qualifica ti dico sì. Poi
stavo a fare la qualifica, Pier. Non mettere le mani avanti.
Eravamo in ritardo, stavo già andando.
Non corriamo. Bene, quindi eravamo Ricciardo 11esimo, 12esimo Hülkenberg appunto con la AS, 13esimo un ottimo Bottas, 14esimo Albon, solo 14esimo, 15esimo Esteban Ocon, 16esimo Stroll con la sua Aston Martin aggiornata, 17 17esimo Pierre Gasly, 18esimo Magnussen, 19esimo Logan Sargeant, 20esimo Joe Guanyu.
Io non l'ho capito questo 20esimo posto, sinceramente.
Ma non lo so.
Infatti in qualifica sono un po' rimasto.
Non lo so, ma lui cioè, paga fior di quattrini. Ma c'è un motivo se tutti dicono che rischia il posto pur pagando fior di quattrini.
Io ci ha regalato belle gare ogni tanto, posizionandosi
discrete,
davanti.
Discrete. E che ha di fronte un pilota che, nel senso, corre più per divertirsi che altro. Poi per il resto del tempo va a fare i calendari di nudo benefico.
O i video ASMR.
E i video ASMR, le pubblicità di Uber. Quindi cioè, andatevele a vedere le cose di Bottas, il profilo di Bottas in generale, andatevelo a vedere se volete capire il personaggio.
Che grande
con
lui,
quel
veramente.
Mollettone, niente. E quindi questa è la qualifica. Si arriva alla domenica, dove io non mi sono preso la briga di fare la levataccia visti questi risultati. Tu, Pier?
No, io mi sono svegliato, tra l'altro, è venuto a casa, no, la devo smettere di dire siti pirata, quindi non dico sito pirata, cioè lo dico, ma non l'ho vista dal sito pirata. Mi sono aggiornato, mi
dove
sono...
l'hai vista?
Vuoi sapere cosa? Ragazzi, non guardate dai siti pirata, trovate un amico che ha Sky Go. Voglio dire,
messaggio
è venuto...
per il sociale, messaggio per
sì,
il sociale.
Sì, 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 beh, mi sembra più corretta rispetto all'altra
esatto.
volta.
Gli offrite una birretta e vi vedete la partita. Se,
esatto.
se questo c'ha voglia di alzarsi alle 7 di mattina.
No, non è venuto, si è svegliato alle 6 e mezza, anzi alle 6 si è svegliato, è venuto a casa alle 7 meno un quarto. Tra l'altro ringrazio Pippo, che anche lui ci segue quasi sempre.
Mi saluto.
Ce la siamo visti in camera per non svegliare la coinquilina. Ringrazio anche lei che ci ha sopportato per quella mattina.
C'era poco da festeggiare, quindi non avrete fatto troppo casino.
No, lui voleva addirittura mettersi le cuffie. Ho detto: ma no, dai, abbassiamo il volume, ce la vediamo in camera. E devo dire che no, dai, c'era da festeggiare tutto sommato. Non è stata così malvagia. Comunque sia, io mi sono svegliato alle 7. Il signorino qui accanto, alle 11 gli ho spoilerato i risultati.
Eccolo il nostro Pippo.
C'è Pippo. Ciao Pippo.
Incredibile.
Grande. E quindi no, io ho fatto la sfecchinata di svegliarmi così presto. Invece il nostro caro Bordo ha ricevuto lo spoiler da me verso le 11 del
mattino. No, non era spoiler tuo, perché io in realtà, come sempre ribadisco, la mia addiction per questo sport è tale per cui biologicamente mi sveglio anche se non metto sveglie quando so che c'è la gara.
Ok.
Quindi mi ero svegliato questa volta un po' avendo dormito molto poco, non preciso alle 7, però comunque alle 7 e mezza ero sveglio e mi sono detto: vabbè, se proprio mi tocca, almeno vediamo come stanno presi. Ho visto che c'era la bandiera rossa, ho visto il casotto e ho detto: va bene, torno a dormire e la guardo poi in replica. Infatti poi l'ho vista al pomeriggio con
Teo.
Con Teo in replica,
sì, infatti ero stato invitato e ho detto:
esatto.
Oggi pomeriggio studio.
Esatto.
Ma bandiera rossa, hai parlato di una bandiera rossa?
Bandiera rossa, sì, beh, perché tanto è appena iniziata la gara e subito c'è un crash, devo dire, di cui c'era da discutere più per i protagonisti che per la dinamica, che a me è sembrata molto tranquilla, che coinvolge due piloti un po' sulla bocca di tutti. Uno perché rischia il posto e probabilmente l'ha perso con questo bruttissimo crash, ovvero Daniel Ricciardo, e l'altro che perché sta ricevendo tutti i benefici del essere il primo pilota, a partire dal telaio e la macchina del compagno di squadra, dopo che lui stesso l'aveva messa a muro. E quindi,
e dopo le grandi aspettative dell'anno scorso,
esatto,
per Albon,
esatto. E invece alla prima curva anche lui finisce piantato a muro, quindi
concorso di colpa,
esatto.
Chi secondo te non parliamo di chi ha ragione, chi ha torto, chi ha più ragione, chi ha meno torto, secondo te chi dei due ha sbagliato in quella manovra in curva?
Ma secondo me nessuno dei due, cioè, allora, facendo una premessa, nei primi giri, ed è un po' anche il mood della direzione gara, almeno da quello che dice Vanzini, sono tutti attaccati, no? E la pista è poi adesso Zucca è particolarmente stretta, certo, e molto veloce, quindi quello che succede in pista resta in pista. Soprattutto lì è una situazione in cui era praticamente nell'angolo morto, ok? Con la pista stretta in cui c'è una leggera curva, era forse prima dopo lo snake? Prima dello snake?
Era leggermente prima, se
ok,
non
appena prima dello snake capisci che la pista poi tende a curvare perché poi inizia lo snake. E praticamente la cosa è che cioè lì un po' secondo me era mezzo sull'angolo morto, ok? Poi tu sai che cioè, quando sei lì sei tutto imbracato e hai il blocco del collo, non mi ricordo come si chiama quell'arnese che poi tolgono e tirano su.
Sì, per evitare per appoggiare la testa.
Quello lì, cioè, se tu potessi fisicamente ruotare la testa, vedresti, perché sei immerso, vedresti quello, non vedresti fuori. Hai lo specchietto qua e vedi dallo specchietto, per il resto non... Cioè, quindi lui non poteva fare fisicamente nulla. Albon giustamente non ha alzato il piede perché non se l'aspettava. Che c'era da dire? Cioè, sfiga per entrambi perché sono entrambi sotto i riflettori, soprattutto per Ricciardo. Però
io giustifico quasi più Ricciardo che Albon. Cioè, allora, sono d'accordo con la tua opinione, nel senso, col tuo parere. Non ha nessuno dei due a colpa, però Albon si è preso maggiormente rischi. Cioè, nel senso che Ricciardo stava facendo la sua gara, stava nella sua traiettoria, non è che sia uscito fuori dalla traiettoria. Albon si è preso il rischio. Ora, il rischio è in Formula 1, te lo prendi, cioè è normale, stai guidando una monoposto di Formula 1, te lo devi prendere il rischio. Però non sempre va a buon fine. In questa partenza Suzuka non è andata a buon fine, quindi sinceramente questa volta non mi sento di dare colpa a Ricciardo e non vorrei che Ricciardo venisse valutato per questo errore che lui alla fine non ha commesso e che sicuramente pesa a livello psicologico per il pilota. Quindi ecco, a me dispiace anche la situazione un po' di Ricciardo. Esatto. L'ho sempre stimato come pilota, ma ultimamente manca un po'.
Ma sì, però del resto, cioè, lui è passato da essere candidato a primo pilota, cioè secondo pilota Red Bull, a rischiare di perdere il posto per Liam Lawson, che ha fatto bene l'anno scorso, però ha ancora tutto da dimostrare.
Vero. Ma veniamo a noi, quindi bandiera rossa.
Bandiera rossa,
cosa succede con la bandiera rossa?
Inizia quello che sarà poi un incubo
per alcune scuderie.
A stelle argentate, lo possiamo definire
sì,
così?
Sì. Vabbè, avete capito di chi stiamo parlando, per Mercedes. Perché? Esatto. Cosa succede con bandiera rossa?
Loro partivano con che gomma? Con la media?
Soft. Media. Cioè, Hamilton, se non sbaglio, partiva con gomma
rossa.
Quindi
partivano con mescole morbide,
sì,
come tutti i top 10.
Solitamente chi parte con gomma rossa tende a fare una buona partenza e spera in una safety car. In un circuito come Suzuka la, esatto, safety car potrebbe arrivare abbastanza presto nei primi giri di gara. Quindi cosa che è successo? Fin troppo presto, perché già al primo giro, bandiera rossa, sono rientrate le monoposto. Cosa si può fare in regime di bandiera rossa? Si
puoi
possono
cambiare la
le
mescola
gomme e quindi smarcare.
Quando la cambi, smarchi la mescola. Loro hanno montato subito hard su entrambi i piloti, quindi scegliendo di non diversificare la strategia. E essendo tra l'altro gli unici che partivano abbastanza in alto a partire
con Gomard.
E quindi si riparte con tutti gli altri che tengono le medie.
Sì, in casa Ferrari però sia Sainz che Leclerc cambiano in realtà la media per metterne un'altra nuova. Cioè,
esatto.
Erano partiti nel primo giro con gomma nuova, però che avevano fatto qualche curva, la gomma purtroppo, essendo elevato il degrado su questa pista, anche qualche curva perdi di grip, soprattutto nella fase iniziale, nello start. Quindi hanno rimesso una nuova gomma morbida e media, gomma gialla, e quindi son ripartiti con gomma più fresca.
Esatto, ma tanto, cioè, più che altro con lo standing start hai bisogno di più grip in trazione per partire bene. Essendo dopo solo un giro, praticamente riparti da zero, no?
Sì.
Quindi è più che comprensibile come scelta. Eventualmente la rimonti dopo per un altro stint con pochissimo degrado, cioè come fosse nuova. E anzi, la scaldi, la mandi in temperatura prima, perché essendo usata si scalda più facilmente.
Sì, vero. Diciamo che nella prima partenza, cioè prima della safety car, prima della bandiera rossa, le posizioni, almeno le prime nuove, erano
sostanzialmente
rimaste invariate.
Congelate.
Invece, con il restart, ecco la strategia abbastanza ridicola della Mercedes, che Leclerc riesce ad imporsi su Hamilton, quindi
perché?
Riesce
perché
a guadagnare la settima
chiaramente
posizione.
Chiaramente le hard necessitano A, di più tempo per scaldarsi, e B, trazionano meno, chiaramente, perché hai meno grip sull'asfalto, e quindi in partenza chiaramente uno che ha le soft traziona molto meglio, con le medie anche, però con le hard, con le termocoperte a 70 gradi la senti tutta la differenza.
Sì. Quindi, tra l'altro, se non sbaglio, qui erano state portate le C1, C2, C3, vero?
Non
le prime
lo so,
tre mescole,
non lo so, sinceramente,
le più dure.
Per protesta nei confronti di questa nomenclatura, chiamiamola così, visto che io rimpiango tutte le gomme di tutti i colori, le ho già detto,
quelle viola,
l'ho già detto nella scorsa puntata, io non mi sono soffermato a guardare queste cose.
Ok.
Comunque, proseguendo, arriviamo al fatto che le Mercedes cominciano a perdere terreno sugli altri, perché la media presenta degrado, sì, ma al contempo offre molto più passo, perché erano nettamente più veloci tutti, tant'è che poi Russell non è riuscito a competere con le McLaren inizialmente, e Leclerc qui
sulla... Ferrari un po' bloccate.
Bloccate
all'inizio, perché però, è difficile sorpassare.
Però, soprattutto... qui hanno tirato fuori il genio, la strategia geniale dal cappello, con Leclerc che, tra l'altro, è stato lui a suggerirlo, ha esteso allo stint facendo ben 20, non mi ricordo se 24 o 27 giri con le medie.
26 se non sbaglio.
Ecco, più 26 di tutti, giri. Più di tutti.
Sì.
E quindi si è fermato tardissimo col primo stint. Lo chiamo il primo stint, che in realtà è il secondo, però era il primo di fatto, sì, prolungato.
Soltanto un giro era stato tolto.
E invece Sainz si ferma prima e monta un'altra media, se non sbaglio.
Sì, un'altra media ha montato.
Esatto,
sì, sì,
monta
sì.
un'altra media, prosegue, però finisce più indietro. Inizialmente era in lotta per il podio, si ritrova un po' impantanato nel traffico, come anche lo stesso Norris inizialmente.
Sì.
E Alonso invece fa una gara, un primo stint
non male.
In rimonta.
Non male, tra l'altro l'ha fatto durare anche lui abbastanza.
Esatto,
il primo
estende.
Alonso è abbastanza bravo nella gestione delle
estende e poi sì, hanno pitato tutti per la seconda volta, Mercedes comprese, che hanno
gli unici che
ha dato un'altra hard e che però anche lì gli ha fatto perdere ulteriormente terreno, quindi c'è la strategia doppia hard non ha pagato e non sono riusciti nemmeno a finire la gara così. Hanno montato una media alla fine per disperazione e chiudendo rispettivamente stesse posizioni di partenza ma invertite, nel senso che Russell ha chiuso settimo e Hamilton ha chiuso nono.
Sì.
E una debacle, devo dire, perché ho visto anche carenza di velocità di punta, cioè la Mercedes era più lenta nettamente, la percepivi proprio che era bloccata in,
Sì, no, verissimo. Attualmente penso sia la quarta forza del mondiale.
Sì, a mani basse.
Anzi, addirittura.
Anzi, il buon Alonso è riuscito a prendere posizioni su posizioni, sorpassando infine anche George Russell, riuscendo a tenerlo davanti dopo che con le strategie era finito dietro.
Sì, qui si era aperto il gossip, perché Alonso era attaccato da Piastri.
Esatto.
E dietro Piastri c'era Russell, che voleva sorpassare appunto Piastri.
E Alonso...
siccome Russell era più veloce...
Alonso a un certo punto...
ha rallentato, questa volta
i
però...
I complottisti diranno intenzionalmente, ha dato il DRS a Piastri.
A Piastri, ma è giusto, cioè fare una mossa del genere è una mossa di strategia. Poi, alzare il piede in curva, un po' più scorretto.
Poi non riuscita, però... comunque...
Oddio, sì, non è riuscita perché Piastri è andato lungo.
No, esatto, è andato
e
lungo.
E si è fatto sorpassare
poi,
da Russell.
Sì, ma con una bagarre che è durata poi fino all'ultima curva praticamente.
Sì.
È stato
sì.
Molto bello, un sorpasso un po' al fotofinish. Devo dire forse l'unica azione carina di questo Gran Premio.
Sì, e a parte quella... Alla fine non è stata una gara caratterizzata da grandi sorpassi, ma una gara di strategia. Dove ha visto... Se si può dare un voto per la migliore strategia della gara, Ferrari a mani basse.
Ferrari a mani basse. Ti do un plus, ok. Leclerc, che appunto l'avevamo accennato, ma avendo pittato al 26esimo giro, ha chiuso con una sola sosta, dimostrando la forza di Ferrari nella gestione gomma e il fatto che anche il Carletto sa gestire le gomme e non solo il suo collega, per i più miscredenti.
Verissimo. Per chi ha sempre criticato Leclerc, ricordiamo che ha fatto una strategia da paura.
Esatto, suggerita da lui, tra l'altro, perché è stato lui a insistere tantissimo con gli ingegneri a chiedere
il piano C,
che era una sosta sola, e ha pagato. Perché ha recuperato 4 posizioni. È stato anche in lotta per il podio a un certo punto, ma poi chiaramente con una hard più vecchia di 10 giri non ha potuto fare molto e il compagno di squadra è sopraggiunto. Non c'è stata lotta, sensatamente. Non gli è stato dato ordine di scuderia, ma Leclerc praticamente l'ha agevolato, sì. Perché era ovvio che con una gomma nettamente più fresca Sainz l'avrebbe preso. E quindi alla fine ci siamo ritrovati con almeno una Ferrari sul podio e il quarto posto subito dopo per Leclerc. Quindi altri punti guadagnati sui
miei
seguitori.
Il miglior risultato che la Ferrari potesse ottenere
nettamente
a Suzuka,
insperato,
il migliore,
se posso dire insperato, perché nelle prove libere sembrava che McLaren potesse essere leggermente davanti in alcuni momenti della...
infatti McLaren con Norris per poco non è stato davanti a Leclerc, sono entrati nello stesso momento al pit stop,
sì.
E Leclerc
quello grave errore di strategia
di McLaren, grave, McLaren, sì. Sì,
perché avrebbero dovuto fare l'opposto a quel punto, essendo anche dietro hai il tempo di reagire, capito,
sì,
o di fare l'undercut, cioè sta proprio a te. È strano che pitta quello davanti e ti viene l'embolo di seguirlo,
sì.
E non bene, non bene.
E poi diciamo che Leclerc è entrato prima davanti ai pit stop perché era andato lungo e si era fatto sorpassare da Perez, aveva perso 5 secondi, sì, in quella curva, e per fortuna è riuscito a rientrare avanti a Norris. Da quel punto in poi, con aria sporca e con pista abbastanza complicata appunto per i sorpassi Norris è rimasto dietro a Leclerc. Esatto. Quindi si è conclusa alla fine la gara con le prime due posizioni occupate da Red Bull, rispettivamente da Verstappen e Perez, e poi appunto Sainz e Leclerc, come aveva già detto il nostro mitico bordo. Direi di leggerla l'ordine d'arrivo, anzi ma leggiamo l'ordine d'arrivo con assegnando un voto ai piloti. Cosa ne dici? O volevi aggiungere qualcos'altro, Bordo?
Dunque, aggiungere qualcos'altro? No. Sì, cioè, giusto un commento in ultima. Forse l'errore di McLaren è più perdonabile, se vuoi, di quello Mercedes, perché
sì.
È una squadra che da tempo immemore, e quindi immagino che gran parte dei membri attuali non sia stato lì nell'epoca d'oro, non si trova in situazioni di lotta sotto pressione per posizioni importanti della classifica, ecco. Quindi ci può stare, ok, che sotto pressione magari prendano la decisione sbagliata. Mercedes invece è un errore di strategia ingiustificabile.
Vero.
Ma veniamo alle pagelle,
dai. Bandiera rossa, quindi avevano
veniamo
tutto il tempo.
Alle nostre grandissime pagelle. Partiamo da il poliglotto vincitore, cioè Max Verstappen. Ragazzi, sostituiremo la nostra sigla con l'inno olandese, ve lo dico.
No, perché allora guarda, eravamo in camera, era appena finito il GP.
Sì.
Guardo Pippo, gli faccio: che dici? Guardiamo il podio, ascoltiamo l'intervista o andiamo a fare colazione? Pippo mi fa: no, andiamo a fare colazione, basta, l'olandese non lo voglio sentire.
Lo sai a memoria,
alle 9
cioè,
del mattino.
Lo sapete tutti a memoria, cioè se io ve lo dico voi lo potete sentire.
Per Verstappen.
Verstappen, che voto hai dato?
Io mi rifiuto. Benissimo. Mi rifiuto di dare voti. Verstappen sta facendo la Formula 0, sta facendo.
Io ho scritto
sta gareggiando in quella formula lì.
Basta, non ne posso più. Sì. Cioè non tanto, cioè puoi vincere, però cambia nazionalità, un inno diverso, giusto per dare un po' di alternanza musicale sul podio, per dire,
divertiti i primi giri, non lo so,
fai qualche cosa, cioè
sì,
amico
cioè,
mio.
Nelle prove libere non lo so, chiudi la strada a qualcuno, incazzi,
ma poi pure lui,
qualche pilota.
Cioè, come finisce la gara va al simulatore a giocare, ma dai, amico mio, e vai a far serata ogni tanto.
Guarda, io su Verstappen ormai sono passato al gossip della sua vita, perché non lo sapevo.
Che cosa? Che lui è fidanzato con Kelly Piquet?
No, lo sa, che Kelly Piquet avesse appunto
il figlio di Dani Kvyat.
Di Dani Kvyat, certo. Che era pilota Red Bull. Mi sono immaginato, cioè, Verstappen ha fatto fuori Kvyat, si è preso
tutta la vita,
prima il
rubato.
Suo posto in Red Bull, e Kvyat è stato cacciato perché comunque non portava grandi risultati. Poi si è preso anche la ragazza e anche la figlia, che ormai lì sul podio del padre, si può dire padre Verstappen?
No, non ancora, perché non sono sposati.
Perché c'è
un video di lei sotto il podio mentre c'è l'inolandese, e lei lo chiama tipo Max, una roba del genere. C'era là che urlava. Ma...
Sì, mi ha fatto...
Allora, da questo punto di vista, respect, ma sarebbe stato molto grave il contrario, ecco. Obiettivamente, non è che il povero Cristo di Kvyat non è che è un pericoloso criminale o uno che se n'è andato, cioè, semplicemente si sono lasciati, ok, però il padre resta il padre.
Sì, verissimo. Però, tra l'altro, ho notato anche poi un certo... Mi è piaciuto questo così, perché proprio ci si vede l'amore anche negli occhi di Verstappen nei confronti di Penelope, che è appunto la figlia di Kelly Piquet e Kvyat. Quindi, piccola deviazione,
bello, sì.
Però non male.
Ora lasciamo Beautiful e torniamo
alla vita reale.
Ai motori.
Quindi non diamo voti a Verstappen.
Il gregario Checo Perez. Io ho dato un buon 8,5. Mentalità nuova. Ha abbracciato questo suo essere il gregario e non un copilota in che può veramente contendersi.
Vero, è entrato nei panni in cui doveva entrare.
Sta rendendo un po' come il Bottas,
sì, con Hamilton. E ha capito qual è la sua posizione e se ne è fatto una ragione. Io gli ho dato 9 perché se ne è fatto una ragione, ma dice, pensa, se posso farcela, e nelle qualifiche era abbastanza fiducioso, tanto che si era migliorato, poteva farcela, mentre Verstappen no, se posso farcela, magari così come faceva Bottas, riesco a prendermi una pole
gara.
Oppure anche qualche gara a prendermi
il primo
posto.
Come Barrichello nelle Rashumi, capito?
Sì. Io le ho dato 9, tu invece 8,5.
8,5.
Ok, passiamo
alle rosse, con la prima che è quella di Carlos Sainz, il Matador. Quanto hai dato?
Io gli ho dato 9, se lo merita, e sta veramente facendo un bel percorso ultimamente Sainz.
Devo dire anch'io gli ho dato 9, perché gara veramente solidissima, riprendersi il podio in quel modo lì con una sosta in più complimenti, il rendimento altissimo da inizio stagione, veramente veramente bravo, pur essendo ancora dietro al compagno di squadra lo ha surclassato più volte.
Passiamo
al compagno di squadra.
Al compagno di squadra, appunto. Io gli ho messo un meno rispetto a Sainz, un 9 meno.
Per la qualifica.
Per la qualifica e per il contesto. Nel senso che nelle ultime gare ha fatto eccezione quella in Arabia Saudita, che appunto non ha disputato Sainz per problemi, per motivi di salute. Vedo più al passo Sainz, vedo quasi più motivato anche Sainz. Lo vedo un po' più spento Leclerc. Gli ho dato un meno di incoraggiamento.
Io invece gli ho dato 9 pieno, perché nonostante la qualifica, inventarsi quella strategia lì e riuscire ad arrivare a sognare di giocarsi il podio è stato, devo dire, un gran lavoro, e per come ha imparato a gestire le gomme. Quindi per me gran gara, veramente, veramente.
Vero anche questo. Infatti comunque 9 meno è un punteggio molto alto, quindi anche perché è un quarto posto. Passiamo al quinto classificato, primo della McLaren, Norris, al quale io ho deciso di dare un 7,5. Ha fatto un'ottima qualifica. Il passo gara era inferiore alle Ferrari. McLaren si conferma terza forza del mondiale, e da terza forza del mondiale arrivare dopo due Red Bull e due Ferrari mi sembra la cosa più giusta. Poi si poteva ottimizzare con Leclerc a sfavore nostro, quindi va bene così, sono contento, però forse un quarto posto si poteva raggiungere con Norris.
Io gli ho dato 7, nel senso che fa il suo, ma cioè in questo momento è proprio, lo associo alla definizione di quarto posto in griglia.
Sì.
Non riesco a vederlo oltre, penalizzato dall'errore forse, però cioè fa il suo, ma non sfodera quelle cose eccezionali che gli ho visto fare in passato. Cose eccezionali che invece fa Fernando Alonso, il primo della Verdona.
Infatti ho modificato leggermente il mio punteggio, me l'ero scritto, ma l'avevo
qui io ho dato un 8 pieno, gran gara del buon Nando, il vecchio polpone sempre sul pezzo. Io veramente, cioè, mi piace come guida, mi piace come personalità, capito? Cioè, è uno che
mette un
forte,
po' di carne in pentola,
in pepa la situazione. Sì. È vecchio stile,
è
da
vero,
questo
è vero,
punto
è vero.
Di vista.
È vero. È fa girare quasi, tante voci
è
su
quasi,
di lui.
È quasi cioè facendo una sorta di metafora a livello di pista, è quasi politicamente scorretto per il suo stile di guida.
Sì, vero. No, piace anche a me come pilota ultimamente. Mi è scaduto un po' come atteggiamento, un po' too much a
ma
volte,
giusto,
un po' da spagnolo,
giusto, diamo un'impepata, dai, che funziona, amico mio,
va bene così.
Beh,
passiamo a quello che l'ultima volta nel GP d'Australia, all'ultima curva, aveva deciso di esplorare di vedere gli ultimi granelli sulla pista.
Ah, è vero, scusate, George Russell. George Russell, io gli ho dato la sufficienza,
io gli ho dato un 7,
perché
alla fine strategia
piace.
Non
strategia che non paga,
ti affidi alla scuderia quando sei in quelle posizioni là, non è che vuoi fare tanto la differenza.
No, poi vabbè, macchina sbagliata, cioè sì, non riesco a determinare se avrebbe potuto fare di più con un qualcosa di diverso, cioè secondo me quello è il potenziale della binata macchina pilota.
Sì,
in
non
questo
posso,
momento
cioè, è vero, hanno fatto una stronzata come hai detto tu a montare le hard, ma quello è il passo Mercedes, da lì ti devi dar di mano, nel senso quella è con quella va in pista, i risultati sono quelli, vuoi mettere la rossa, vuoi mettere la media, alla fine se il passo c'era pure con l'hard andavi bene, e il giro dopo Leclerc lo risorpassavi, non c'è proprio passo gara.
Esatto.
Quindi non diamo nemmeno tanto colpa alla strategia, le strategie non funzionano mai quando la macchina non c'è, è raro, ti devi trovare in situazioni come pioggia,
botte di culo.
Sì,
botte di culo, sintetizziamo, botte di culo, sì, anche perché siamo lunghi, e
vai, Piastri.
Oscar Piastri, sei
anche
anch'io. Lui un po' anonimo.
E poi si è fatto, posso dirlo, si è fatto inculare da Russell.
No, Pier,
si può dire,
è la volgarità, no, è già la quarta,
basta.
Scusa, cioè io ci metto professionalità qui e poi tu, cioè non so, vuoi anche bestemmiarmi nel
no, non si può fare,
appunto,
ci limitiamo,
per favore, limitiamo.
Vabbè, Piastri 6 si è fatto sorpassare all'ultimo e ha perso quel mezzo punticino in più che magari gli potevo dare anche un no, sì, mezzo puntino. Hamilton. Sì, e mezzo io
sei, anche lui anonimo, sfortunato, sempre stesso discorso di Russell, cioè
è la Mercedes anonimo.
Non ci ha messo del suo, ma è anche sfortunato.
Il nipponico
gliel'ha dato 8,
non più ospite ma padrone di casa.
Esatto.
8 anch'io.
Gran gara, gran pilota,
grande gara,
grandissimo rendimento ultimamente. Sì. I miei complimenti a Yuki.
Guarda che questo è forse il terzo 8 consecutivo a Tsunoda.
Può essere,
sì. Passiamo ad Hulk Hulkenberg.
Hulkenberg. Hulkenberg io gli ho dato un 7 perché comunque è primo fuori dai punti, partendo in fondo, buona gara, niente di speciale visto che le ultime gare era andato a sfiorare il Q3 o comunque in Q3, scusa, sto tenendo d'occhio quel coso gigante sì, che sta svolazzando qui in studio, e niente, 7, tu cosa
io
hai dato?
Io 7.5, l'AS mi piace e Hulkenberg in particolare sta portando buoni risultati, poi... appena al di fuori della zona punti, quindi va più che bene. Passiamo però all'altra Aston Martin, che è quella non performa, è quella che ha ricevuto gli aggiornamenti ma che non ha performato.
In 12esima posizione Stroll. 5.5 gli ho dato.
Io
aggiornamenti in partita 17esimo, per carità, chiuso 12esimo, raga, con gli aggiornamenti Nando è finito di praticamente, cioè
sì, lì davanti,
spanne sopra.
È vero, gli ho dato 6. Forse accendeva, ci regalava qualcosa in più l'anno scorso che quest'anno Stroll.
Sì.
Al momento non ha mai brillato. Ma passiamo in 13esima posizione con Magnussen.
Kevin Magnussen. Io ho dato 6.5, anch'io. Leggermente meno per compagno di squadra, per tararmi
sulle posizioni. Sì,
un
sì,
po'.
Sì, no, anch'io. Io gli ho dato 7 in realtà, però avevo dato a Hulkenberg 7.5, gli ho tolto quel mezzo vuoto.
Esatto.
Quindi sì, ci troviamo. Un as, devo dire, in linea con le aspettative.
Il fashionista, il mullet più sexy del paddock, Valtteri Bottas, al quale io ho dato 6.5, nonostante
anch'io
i problemi di dati, una gara discreta, fuori dai punti, per carità, tutto quello che volete, sì. Però insomma poteva andare peggio.
Anch'io gli ho dato,
visto anche il posizionamento del compagno di squadra che spesso gli stava davanti, quindi
sì, questa volta
un buon Bottas, un buon Bottas,
sia in qualifica che in gara Bottas ha brillato rispetto al compagno di squadra.
Invece,
i due trattori,
molto
passiamo
brevemente,
ai due trattori.
Esatto, i due trattori che non sono Lamborghini, perché
no,
quelli sarebbero di lusso. E io ho dato rispettivamente a Ocon e a Gasly 6, come sempre, perché non li hanno mai inquadrati, non si sono mai visti se non mentre venivano trafilati in un doppiaggio da una delle altre vetture, e
sì,
quindi mi sento in dovere di dar 6 perché credo che loro facciano di tutto pur di salvarsi. Gasly se non, o con Gasly credo l'ha messa in Q2 pure,
sì, forse con, no, con
Ocon l'ha messa in Q2,
infatti gli ho dato
miracolo,
mezzo punticino in più,
però cioè macchina è quella, quindi cioè basta, 6 non è che facciano errori da dire insufficiente, proprio che non possono fare più di così.
E non va, lo so.
Invece,
ho dato sia
errori...
mezzo Ocon e sia a Gasly, l'ho dato perché tutte le altre volte, nonostante Ocon fosse arrivato avanti a Gasly, avevo dato gli spunti. Questa volta, siccome è da un po' di tempo, l'ho voluto premiare con mezzo punto in più anche in termini proprio di posizioni. È perché appunto l'ha messo in Q2.
Sì.
Passiamo invece al Disa. Passiamo, vabbè, avete capito, ragazzi.
Il sostituto del Gotifi.
Il nuovo. Il
2.0. Lui sì, di errori ne ha fatti tanti, io comunque gli ho dato 2 come il suo numero.
Che cattivo. Io gli ho dato 4.5 perché ritengo che 4.5 sia già abbastanza pessimo.
No, vergogna.
Sì,
cioè per essere pagante 40 milioni l'anno non è nemmeno degno di avere gli aggiornamenti e te l'hai sistemati. Due domande me le farei.
Tra l'altro ricordiamo che Sergeant durante il Gran Premio la stava mettendo a muro e infatti c'era un piccolo settore con virtual safety car.
Male è uscito. Sì.
Cioè, c'era
bandiera gialla.
Sì, c'era bandiera gialla e per fortuna ha fatto retromarcia. Tra l'altro con un rientro leggermente pericoloso, ma
esatto,
va bene.
Esatto.
Passiamo a Joe Guanyu,
5.
5.5.
Ultimo
stavolta
di chi è arrivato alla fine, male.
Sì, un po' male.
Poi, Danny Rich.
Aspetta che li vado a prendere nel campo. Li vado a raccogliere.
ok, va bene. Battuta simpatica, sì.
Vabbè, Ricciardo e Albon... Ricciardo non mi esprimo perché non perché mi abbia fatto schifo, perché abbia sbagliato, e quindi non mi esprimo per questo motivo. Non mi esprimo perché la qualifica era discreta, in 11esima posizione, ha buttato fuori dal suo compagno di squadra, ma la gara non l'ha disputata e non era, almeno mi sento di dire che non era colpa sua.
Io invece te la posso dire 0. Come gli anni di carriera che gli rimangono.
Poverino, dai, ma non aveva
colpe, però cioè lui ci mette nel suo, ma gli stanno andando anche tutte storte.
Sì,
quindi,
dai, di che volevi fare la battuta. Però,
certo che volevo fare la battuta, però
mi dispiace,
siamo qua anche per divertire
il
pubblico.
È vero,
alla fine.
È vero. No, mi dispiace per lui, alla fine ha sempre avuto una grande stima, però sì, è un po' anche sfortunato ultimamente. Ma veniamo invece a chi ha qualche, almeno per quanto mi riguarda, qualche responsabilità in più per l'incidente a inizio gara, sia Albon, al quale gli ho dato 5. Tu sei d'accordo con me?
4.5, leggermente meno. Sempre per il discorso viceversa di Sargent. tu c'hai gli aggiornamenti, cioè gli aggiornamenti il telaio aggiustato,
ti metti quella di incidentarla. Esatto. È un po' too much. È vero. Ma abbiamo finito, giusto? Siamo
sì,
arrivati alla fine. Abbiamo sforato col tempo o ci siamo?
No, cioè siamo l'ora e 4, l'ora e 5.
Siamo in orario, siamo, dai.
Esatto.
E che dire, vi rinnoviamo gli inviti, l'invito a seguirci.
Esatto.
Sia su
prima di chiudere.
C'è qualcosa da dire?
Ma ce ne sono ancora cose da dire. I prossimi appuntamenti?
No, l'avrei detto dopo.
No, partiamo prima
perché, il nostro calendario.
Perché poi io volevo lanciare una discussione che è di attualità. Nel senso che noi prossima settimana non c'è la Formula 1 e quindi noi faremo una puntata dedicata al Gran Premio di... oddio, dov'è che corrono? Non mi ricordo. Comunque dedicata alla MotoGP, che corre in qualche... Ah no, corre ad Austin. MotoGP corre ad Austin la domenica, la gara lunga dalle 21, se siete interessati, e gli orari del sabato non li so, e quindi faremo il primo post GP dedicato, scusate il gioco di parole, alla MotoGP della stagione.
Sabato c'è anche la sprint, giusto?
Esattamente, qualifica, okay. Sprint, e devi seguirle questa volta perché non c'è più
le
scusa.
Seguirò, però non cercheremo di chiamare un ospite speciale o magari anche uno di voi che ci sta seguendo, se è interessato può venire qui in studio e mamma mia che zanzara, porca miseria.
Ma quelle grosse non pungono, credo. Non
no,
so.
No,
ci sono esperti biologi in questo momento, prima che...
Quindi cerchiamo di invitare un ospite speciale per la MotoGP, dai.
Esatto, va bene. Se tocca a terra la schiacciamo e... Comunque,
e poi settimana successiva si torna invece
con la Formula 1 che
a Shanghai.
A Shanghai con Sprint Race. Gara ad un orario che
seguiranno...
gradualmente si sposta sempre più verso il decente. Questa volta sarà alle 9 di domenica.
Perfetto. Seguiranno tra l'altro due Sprint Race consecutive, una a Shanghai, una Miami. E poi Gran Premio di casa, si arriva ad Imola.
Che vergogna.
E arriverà anche il primo pacchetto di
sviluppo. Che vergogna
per
la Sprint Race a Miami. Circuito veramente indecente. Indecente. E no, perché io volevo lanciare un mini dibattito, ovviamente 5 minuti neanche di discussione su la notizia un po' del scottante della settimana, ovvero l'acquisto da parte di Liberty Media per circa 4 miliardi di dollari di Dorna, che è, per chi non lo sapesse, l'equivalente del Formula One Group per la MotoGP, quindi organizza la MotoGP, ma organizza anche, a differenza del gruppo Formula 1, organizza anche Moto2, Moto3 e Superbike, tutte le categorie minori della Superbike, quindi un bel po' di corse con le moto, ecco. E hanno acquistato circa l'80% delle quote, la maggioranza. Verrà mantenuta l'attuale dirigenza, quindi resterà Carmelo e Speleta, però è un segnale che molti aspettavano da tempo, molti altri criticano. Sostengono che si snaturerà, diventerà un'americanata come hanno fatto con la Formula 1. E qui io lancio il dibattito: diventerà un'americanata come la Formula 1? Cioè la Formula 1 è diventata un'americanata o Liberty Media, come ha salvato la Formula 1, può salvare la MotoGP?
Parere personale, allora, non guardando e non vedendo spesso la MotoGP, posso argomentare però sulla Formula 1. Mi sento di dire che in Formula 1 un cambiamento c'è stato ed è stato anche abbastanza notevole. Cioè ad oggi un po' tutti cercano di seguire Formula 1, è più avvincente, c'è più pubblico, nonostante comunque la noia sia rimasta pressoché a quei livelli, nel senso che 10 anni fa c'era Mercedes che dominava per anni il campionato con l'1-2 di Hamilton e Bottas, o di Hamilton e Rosberg, e ad oggi c'è la Red Bull con Verstappen e Perez. Quindi nonostante sia noiosa, comunque c'è stata una svolta, soprattutto per il pubblico, si è cercato di favorire lo spettacolo. Puoi essere d'accordo,
si è
svecchiata un pochettino e la MotoGP forse ha bisogno di un cambiamento, quindi chissà. Io penso che potrebbe essere un vantaggio, un qualcosa di positivo. Non so tu, dimmi la tua. Io la vedo come qualcosa di positivo, considerando quello che è accaduto in Formula 1.
Ma per me è positivo, però bisogna stare attenti. Io sono contento che paradossalmente l'attuale management sia rimasto, perché gli americani possono dare tanti spunti a livello di marketing, ma se si mettono a fare le cose come hanno fatto con la Formula 1, siamo freschi. Nel senso, bisogna fare le cose fatte bene. Nel senso, la MotoGP, in generale il motorsport a livello... Le due ruote è un ambiente che è sempre stato un po' più burberino, dato a Centauri, cioè c'è stata questa figura un po' sportiva, quasi, cioè c'è una concezione molto dal basso, ok, della MotoGP,
più umile.
Cioè, ovviamente ti servono i soldi per arrivare, però tra virgolette a priori è più accessibile, ok, da quel punto di vista, ed è legato un po' al mondo del pilota ancora un po' pazza sgravato, il riminese Doc che fa le pazzie, insomma, e saprei certe storie che non posso dire perché sennò mi querelano. E questa essenza va mantenuta. La Formula 1 invece è sempre stato un ambiente un po' di signorotti, sì, elitario, sia per diventarne un pilota, sia come pubblico e cose. Una volta era più accessibile, sì, ma comunque avevi un certo tipo di concezione, ok, piaceva alle persone, e l'hanno riempito di VIP, e l'hanno reso ancora più elitario, l'hanno reso spettacolarizzato all'americana. Con la MotoGP può funzionare per attirare pubblico, ma non devi cercare con la ricetta lì, secondo me devi mantenere questo spirito un po' burberino, e anzi secondo me devi accentuarlo leggermente di più cambiando i metodi di comunicazione, cioè sfruttare le strategie di comunicazione che Liberty Media ha saputo usare per la Formula 1, come le serie TV, come le cose in America, gli show, ma meno show con tutte queste pre-gare, queste cose qua, i pipponi che vanno in giro, e più secondo me usare questi mezzi per trasmettere i piloti, uno show fatto dai piloti, perché questo è, loro sono le star, loro raccontano un sacco di stupidate, ok, fanno ridere, sono simpatici, sono pazzi sgravati se vogliamo alle volte, e questo
cioè, in Formula 1 sono un po' più sulle
esatto,
loro
esatto, questo va mantenuto, capito,
quindi cioè, l'invito di bordo, visto che stiamo parlando di America e di MotoGP, è far correre i piloti con le Harley,
no,
così lo rendiamo ancora
no,
più
mi dissocio altamente, e quindi vedremo cosa fanno. Cioè, ad esempio, molto banalmente, la Formula 1, tu puoi ricondividere diverse clip su YouTube, se sei uno YouTuber puoi ricondividere delle clip della gara, eccetera. Dorna ti perseguita se metti più di 5 secondi, e questo ti preclude. Invece la Formula 1 ha cercato di attirare sti YouTuber simili, cose di questo tipo, capito? Col risultato che poi ha attirato anche i giovani. Ora la MotoGP deve farlo, ma sfruttando i propri piloti come giovani, cioè per attirarli, facendo vedere che quello come strategia di marketing è ancora motorsport, dove il pilota conta tantissimo, dove si rischia la vita, dove c'è tanta adrenalina. Quello è il punto di forza, le due ruote, le emozioni. La Formula 1 invece si vende per lo spettacolo, la MotoGP si deve vendere per l'emozione nuda e cruda del motore, secondo me, con quei canali lì, ma in questo modo qua.
Ci sta. Siamo andati non lunghissimi, ma
è vero,
ci stava,
però valeva la pena introdurre questo trending topic per fare un po' la congiunzione tra le prossime
lo riprenderemo nella prossima puntata, visto che sarà dedicata appunto alla MotoGP.
Esatto,
direi che per oggi è tutto, possiamo chiudere qui,
direi di sì,
e come sempre
grazie
per averci seguito. aspetta, seguiteci su Instagram.
Giusto.
Mandateci email, commentate sempre, seguiteci ovviamente anche
attento
su YouTube,
cavo, per favore,
sì,
no,
io
con Teo,
i cavi,
poi sai
è
che
vero,
sa dove abiti.
Quindi per qualsiasi cosa noi ci siamo, se volete essere nostri ospiti basta che ci scrivete, ci mandate un'email, siamo sempre
esatto.
qui e vi salutiamo.
Diciamo l'email almeno, ovvero sambapol.sambaradio@gmail.com, okay. Siamo anche su Instagram,
sarà
quindi potete scriverci
nessuno.
Anche lì, no infatti, però è bello perché è un'email che non riceve neanche spam, ma questa è un'altra storia.
Ok.
Noi vi diamo appuntamento questa volta a lunedì, perché siamo andati in onda in CBA eccezionale di martedì, perché ieri eravamo impegnati in scartoffie burocratiche e assembleari. E vi invitiamo a dare un'occhiata anche al nostro sito di Samba Radio, dove c'è tutto, trovate tutto il palinsesto, trovate le nostre puntate che sono anche su Spotify.
Seguiteci anche su Spotify.
Esatto. E quindi dagli studi di Samba Radio
è tutto.
Per questa sera è tutto. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre a quest'ora, ma di lunedì. E niente, i microfoni sui motori, no?
Un saluto a tutti.
Ciao ragazzi,
ci vediamo alla prossima.